Eccoci qui, il nuovo episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Io sono Luigi e con noi oggi c'è un ospite super speciale. Parlo di Nisim Riccardo Onorato, attore e doppiatore di tantissimi personaggi che abbiamo amato, tra cui Demon Salvatore, Alex Kareb, Xander Harris e doppiatore anche del grande Jude Law. Ciao Nisim, grazie per
Ehi là,
essere qui.
ciao, 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 come va? Tutto bene?
Tutto bene. Allora, essendo questo un podcast che riguarda le serie TV,
Sì.
ti chiedo subito, qual è la differenza nel doppiare una serie TV rispetto ad un film? Oltre ovviamente, la continuità, perché con una serie ovviamente ci vuole più tempo, qual è la differenza principale?
La differenza principale è che abbiamo molto meno tempo per doppiare una serie TV rispetto a un film. A livello di, sai, noi lavoriamo a turni di doppiaggio di 3 ore, no? E ne possiamo fare 9, possiamo fare 3 turni al giorno, quindi 9 ore, a volte anche 4 turni, quindi 12 ore al giorno. E in ogni turno c'è un tetto massimo di righe che noi possiamo leggere. E sui telefilm fai conto è sui 200-210, mentre invece per i film è 160-140, a volte anche di meno, a seconda dell'importanza del film. Quindi diciamo che per un film si ha più tempo di provare le scene, si ha più tempo per vederle, per rifarle, eccetera. Per i telefilm, no. Telefilm la vedi, la incidi, buona la prima, via. O quasi. O quasi.
Quindi avete meno tempo per le serie
Eh
TV.
sì, purtroppo sì.
E tu sei fan delle serie TV che doppi? Cioè, qual è il tuo rapporto
Ah,
con le
di quelle
serie
che
TV?
doppio dipende, sì, di alcune lo sono stato, anche se non le ho viste perché non le vedo, visto che le faccio, non le vedo le miniserie, le vede magari mia figlia. E sì, in generale sono fan di serie TV perché sono appassionato, ne seguo diverse, ma quasi sempre dove non ci sono io. Perché se no non c'è gusto, no? Scusa, so già tutto che mi guardo la serie.
Certo. E tu hai doppiato Demon Salvatore, che è un personaggio amatissimo e iconico per i fan di The Vampire Diaries. E che ricordi hai di questa esperienza? E se puoi raccontarci qualche chicca.
Ma come no? Beh, è stato un bel viaggio, devo dire, 8 stagioni. E mi sono divertito come un pazzo a doppiare quella serie. Sai quelle volte che, no, magari non lo sai, però quando noi andiamo in sala di doppiaggio, ci andiamo, insomma, tutti i giorni e a volte ci si va anche contro voglia, magari vai a doppiare una cosa che non ti piace. Ecco, con Vampire Diaries non è mai successo. Io andavo in sala di doppiaggio sempre contento. Non vedevo l'ora di vedere quella faccia lì che faceva 2000 smorfie, pazzesco. E devo dire che mi sono divertito e poi il culmine è stato quando poi l'ho conosciuto, l'ho incontrato a una convention a Firenze, ci siamo conosciuti e eravamo emozionati entrambi, lui di conoscere la sua voce italiana, io di conoscere lui che sapevo a memoria perché insomma lo vedevo in video dalla mattina alla sera, quindi è stato bello, molto bello. Ed è bello anche adesso per esempio che mia figlia ha iniziato a vedere Vampire Diaries. Quindi
Certo.
ora io giro per casa e vedo gli sguardi di mia figlia che mi guarda in un altro modo. Dice, ma il mio papi fa Demon.
Sarà super fiera del fatto che hai doppiato.
Beh sì, dai, lo racconta a tutte le sue amiche. E dice, è la serie più bella, è una serie bellissima. E quindi, vabbè.
Ovviamente, visto che è una domanda che si fa a tutti quelli che fanno parte del mondo di The Vampire Diaries, eri team d'Elena, Demon ed Elena ti piacevano come coppia?
Te per forza, e dai,
Quindi,
che faccio Stelena, scusami, mi do la zappa sui piedi? No, è certo, per forza, anche se quel povero Stefano, poverino, insomma, alla fine, dai,
beh,
tutto
poverino.
bistrattato, sempre, gli ho voluto bene, dai, anche a Stefano.
Senti, mi hai detto che hai conosciuto Ian Somerhalder e questo faceva parte di un'altra domanda che volevo farti, cioè se hai mai conosciuto gli attori che doppi, e che reazioni hanno
vai,
avuto.
Fammela adesso, quindi, okay,
te la faccio adesso.
Sì, ne ho conosciuti tre. Il primo in assoluto è stato l'attore che interpreto, che doppio in Grey's Anatomy, Alex Karev. Lui è stato il primo in assoluto e per me è stata un'emozione grandissima, perché era la prima volta che incontravo una faccia alla quale davo la mia voce. E devo dire che è stato un bel incontro. Ci siamo incontrati a una serata organizzata dalla Disney. Una persona carina, disponibile, un po' timida, un po' introversa, fumava come un turco, avrà non so quante sigarette, Marlboro Rosse fumava, mi ricordo solo questo.
Eppure un dottore, tra virgolette.
E tra l'altro pure un medico, infatti, ha 4 o 5 figli, una roba del genere. Una persona molto disponibile, al contrario di alcuni suoi colleghi, non faccio nomi, ma sempre di quella serie lì che erano presenti, che invece se la tiravano come dei pazzi. E mi è dispiaciuto perché i miei colleghi doppiatori, che erano lì come me per conoscere i propri, sono rimasti male perché insomma non sono stati filati, mentre invece lui era molto disponibile. Lo è stato con me e con tutti, sicuramente. Secondo che ho conosciuto è il citato Ian Somerhalder, conosciuto a Firenze durante questa convention. E beh, fichissimo è stato, perché ho visto per la prima volta una persona che era quasi più emozionata di me, ed è stato bellissimo. Guarda, proprio ci siamo abbracciati, ci siamo scambiati un po' di chiacchiere, un po' di parole, un po' di robe. È stato bello, molto molto bello.
Lui è molto carismatico, l'ho conosciuto anch'io a Roma.
Vero?
Durante una convention. È carismatico, ti fa sentire super importante.
È vero, è vero, è vero. C'è questa cosa, ti guarda in un modo che sembra che ti legga dentro, no? È bellissima questa cosa. Sì, sì, infatti gliel'ho anche detto. E l'ultimo l'anno scorso a cena, questa volta, a casa di un mio amico a Roma, quindi una situazione del tutto informale, con Jude Law, al quale presto la voce da 21 anni, quindi veramente diciamo uno degli attori più importanti che doppio, e avercelo lì davanti a cena mentre facevamo, capito, mangiavamo la fettuccina con ragù e il tiramisù di Pompi, di Roma, San Giovanni, insomma, è stata un'emozione pazzesca, indescrivibile, che ancora adesso se ci ripenso dico no, vabbè, non ero io, non era vero, era un sogno, non... Però c'ho delle registrazioni fatte di nascosto che testimoniano che eravamo lì. No, è stato bello, molto. Anche lui una persona carinissima, gentilissima, veramente a modo, e ci siamo fatti un sacco di risate, ma tante, veramente. Aneddoti su aneddoti, bello, mi è piaciuto molto. Ecco.
Fantastico. E dicevi, questa era sempre una domanda che avevo preparato, ma mi hai preceduto, hai doppiato Alex Karev. Io sono super fan di Grey's Anatomy, sicuramente tanti ascoltatori saranno fan di Grey's Anatomy perché conosco il mio pubblico, è un personaggio storico che recentemente ha anche lasciato la serie improvvisamente. Grey's Anatomy va avanti da 15 stagioni, no, 16 stagioni,
16, sì.
Adesso arriva la 17, quindi immagino tu abbia tanti ricordi legati a questa serie. Insomma, Alex è cresciuto pure tantissimo.
Cavolo, è cambiato tantissimo. Tanto per dirne una, ha imparato anche a recitare, per esempio, perché comunque lui è un modello, viene dalla moda, e all'inizio si vede che fa un po' fatica. Se tu guardi le prime puntate di Grey's Anatomy e poi guardi le ultime, parlo di lui, ti rendi conto del miglioramento che ha avuto, tanto. Quindi, cavolo, sì. Beh, ci sono un sacco di ricordi, ma i ricordi sono legati tantissimo poi alle persone con cui ho lavorato, quindi ai miei colleghi soprattutto, che ci si incontrava lì una volta a settimana per fare la nostra puntatina di Grey's Anatomy, e ci si vedeva tutti insieme, si entrava uno alla volta in sala a fare la propria parte, e quindi bello, molto bello, mi mancherà tantissimo. Però chi lo sa, sai com'è? Può essere pure che nella vita magari, boh,
Con le serie
magari torni.
TV non
Magari
si
si è
sa mai.
preso un anno sabbatico, uno o due
Infatti.
anni sabbatici, chi lo sa? Con le serie mai dire mai.
Senti, ti voglio chiedere anche di Buffy perché hai doppiato Xander, è una delle serie della mia vita, penso, una delle mie serie preferite in assoluto, quindi sono anche un po' cresciuto con la tua voce, con Xander.
Ero un po' piccolino, no, piccolino, insomma, ero un pochino parecchio più giovane rispetto ad adesso, e quindi i miei ricordi di Buffy sono legati sicuramente a un periodo molto, molto bello della mia vita, quando appunto sei più giovane è sempre più bello, e più spensierato, no? Meno problemi, anche se all'epoca i piccoli problemi che avevo sembravano problemi enormi, no? Poi quando vai avanti con la vita ti rendi conto che i problemi non sono quelli. E allora, quindi sono dei ricordi meravigliosi, ma poi sono affezionato tanto poi con Barbara De Bortoli, che faceva Buffy, è stato divertentissimo lavorare, e poi vabbè, ci siamo ritrovati in un sacco di altre lavorazioni, anche con la sorella, anche con Federica, però con Barbara vabbè, abbiamo lavorato tanto insieme. E bella, l'unica cosa, un po' mi è dispiaciuto, è che le ultime 2 stagioni non le ho potute
Sì,
fare. Per
peccato.
motivi pratici ero fuori completamente, non fuori io di testa, no? Ero fuori, non ero a Roma disponibile, e queste 2 stagioni andavano d'urgenza, bisognava farle urgentemente, io fisicamente non potevo farle dove ero, e le ha doppiate Christian Jensante, e l'ha doppiata un'altra persona per forza perché dovevano farle,
Sì,
però mi è dispiaciuto.
ricordo questo cambio di doppiaggio di
Vabbè.
Xander.
Fa sempre strano, no?
Sì.
Quando io guardo una serie, poi a un certo punto mi cambiano la voce su un attore, su un'attrice, ci metto un attimo prima di abituarmi. E quindi sì, capisco che per molte persone può essere stato un cambio repentino. E molti ancora oggi mi chiedono: ma perché non l'hai fatta te? Che è successo? No, non ero semplicemente disponibile fisicamente, non ero a Roma, ero in tutt'altra zona del mondo, quindi non potevo farlo. Peccato.
Senti, com'è cambiato il doppiaggio delle serie TV? Nel senso, immagino si sia velocizzato nel tempo, perché ora vediamo quasi tutto in contemporanea rispetto agli Stati Uniti, mentre prima ricordo che passava anche un anno dalla messa in onda negli Stati Uniti. Questo ha avuto impatto sul doppiaggio, questa cosa?
Indubbiamente sì, perché noi ci arriva il materiale, ci arriva proprio lì, quasi a ridosso della messa in onda, e quindi il materiale va adattato, va tradotto, va adattato e poi si deve andare in sala, e abbiamo molto meno tempo rispetto a prima. Quindi sicuramente sì, è cambiato in peggio, se vuoi, perché prima i tempi erano molto più dilatati. Potevi distribuire la lavorazione su più giorni, adesso viene concentrata in 2 o 3 giorni, parlo di un episodio, no? Un giorno, 2 giorni massimo. Prima c'era un pochino più di tempo, poi prima si lavorava anche insieme, si poteva stare in sala insieme, a prescindere dal coronavirus, non c'entra nulla, parlo proprio di come si lavorava prima. E adesso lavoriamo quasi sempre in colonna separata. Quindi siamo da soli in sala con l'assistente al doppiaggio, il fonico e il direttore di doppiaggio dietro. Quindi è un po' diverso, dai, prima le serie erano più, si stava insieme, si condividevano momenti con colleghi, colleghe, anche divertenti, a volte noiosi, a volte meno. Era un lavoro
Come
di,
tutti i lavori, insomma.
sì, dai, era un lavoro di gruppo, un'equipe. Adesso lo è lo stesso. Però siamo tutti separati, quindi un po'
Peccato.
spiato. Sì, un pochino sì,
Anche
mi spiace.
perché stavo per chiederti, descrivici una giornata tipo in sala doppiaggio.
Tipo questa, cioè nel senso che tu la mattina vai alle 9 al turno e sai dove vai e sai più o meno cosa farai, ma il copione ovviamente non ti viene dato, quindi tu lo scopri lì nel momento in cui entri. E tu puoi andare al telefilm, poi magari il turno dopo alle 1:30 al filmone hollywoodiano, poi magari alle 4:30 c'hai un documentario e magari alle 10:30 devi tornare a fare quell'altra serie oppure un cartone animato. È molto varia la giornata, sicuramente siamo sempre in mezzo a traffico fondamentalmente. Infatti io vivo a Bergamo. vivo e lavoro qui. Ho uno spazio dove faccio le mie lezioni ai ragazzi che si avvicinano a questo mondo. Quindi insegno doppiaggio, faccio lezioni di doppiaggio, di lettura espressiva, di promo, spot, queste robe qui. E però poi quando c'è
bellissimo
da fare del doppiaggio scendo giù a Roma e ho dovuto tenere uno scooterino scassatissimo lì a Roma, perché quando arrivo mi devo muovere, io non c'ho più nessuno a Roma, quindi non c'ho né casa né amici né parenti, no, amici sì, però parenti, cose, non c'ho più nessuno lì. Quindi devo prendermi in bed and breakfast, devo prendermi lo scooter. Fa un po' strano perché vado nella mia città, però sono uno straniero fondamentalmente. Non ti dico adesso, venendo da Bergamo, come mi guardano.
Ci credo.
Ogni volta che scendo, cioè, vedi proprio i colleghi che si scansano. Guardate che io sto a posto, sono immune ormai. Qua abbiamo fatto tutti il virus, quindi state tranquilli. Vabbè, dai.
Il doppiaggio ai tempi del coronavirus.
Sì. E beh, anche lì, insomma, per fortuna siamo riusciti a trovare il modo per lavorare nello stesso modo, con tutte le precauzioni del caso. Quindi, per forza.
Certo, perché, sì, ad esempio, a livello di serie TV, ho visto che ci sono stati ritardi nei doppiaggi.
Cavolo, ce ne saranno anche di più, perché tu calcola che in America sono stati fermi tantissimo. Ora piano piano stanno riprendendo, quindi che vuol dire? Che a noi non ci arriveranno tante cose da doppiare. Ci saranno dei tempi un pochino più dilatati. Poi, per carità, le serie, col fatto di tutte queste piattaforme che ci sono tantissime, quindi il lavoro ce n'è, e qui se poi apriamo un'altra nota dolente, perché...
Apriamola,
vabbè. Dai, no, perché sai, quando il lavoro comincia a girare e a finire anche in luoghi che tu non conosci, non conoscevi l'esistenza, in città sperdute, e scopri che anche lì c'era uno studio di doppiaggio e vai a vedere i nomi di questi colleghi e non ne conosci mezzo, e poi scopri che sono magari allievi di un corso di doppiaggio tenuti da uno altrettanto sconosciuto, o cose del genere, dici cazzarola. E te ne accorgi, perché a volte ti capitano delle robe su Netflix o su Amazon Prime, forse meno, ma su Netflix a volte ti capitano delle cose che dici: no, ma perché devo sentire sta roba? Perché? Anche serie belle, purtroppo, rovinate.
Sì, perché il doppiaggio è importantissimo. Tra l'altro, in
il
Italia,
doppiaggio, fondamentalmente Roma, Milano, Torino, cioè queste sono le città dove si fa doppiaggio. Poi c'è magari Milano che si è un po' specializzata di più nel corso degli anni nei cartoni, nei documentari, eccetera, eccetera, e magari un po' meno nei film cinematografici. Su quello c'è stata Roma, però grosso modo questi ci conosciamo tutti. E poi gli attori e i doppiatori di Milano lavorano anche su Roma. Quelli bravi tutti scendono e lavorano a Roma, e molti si sono anche trasferiti sia da Milano che da Torino anche. E ce ne sono tantissimi. Quindi, però, quando tu leggi, che ne so, studio doppiaggio, non lo so, a Marina di Pietrasanta, che cazzo c'è a Milano? C'è sta il mare a Marina di Pietrasanta, non ci può stare doppiaggio, capito? Mo la butto in romanaccio, scusa, ma intanto mi esce.
Vive il romanaccio.
Ti ho fatto dei video anche di Demon, di romanaccio.
Ah, sì?
Ma sì, ma durante il lockdown non sapevo che fare, allora ho fatto un po' di...
Sì, no, sì. Fantastico. Me li chiederanno sicuramente dopo aver ascoltato questo podcast.
Credo su Instagram ci siano ancora. Dovrebbe essere qualcosa ancora.
Senti, hai detto altro. Che fai l'insegnante di doppiaggio. Che consigli daresti a chi vuole fare questo mestiere?
Il consiglio che do sempre a tutti, quello principale, è quello di studiare recitazione. Bisogna essere attori, attrici per fare questo lavoro. Poi uno si specializza nel doppiaggio, nella tecnica del doppiaggio, ma prima devi avere una base recitativa importante, perché tu vai a doppiare, vai a dare la voce a un attore, a un'attrice, ok? E se tu non sei un attore, non sei un'attrice, come fai? Non puoi.
Vero.
Allora a quel punto sei un ottimo speaker, sei un ottimo oratore, quello per carità, sì, certo, però anche la dizione, per esempio. Io non ho mai studiato dizione in vita mia, ti giuro, non ho mai aperto un libro di dizione, ma non è che me ne vanto di questo, non è che dico, ah, che sono un figo, no, anzi, io giro con l'applicazione del Devotoli, perché ogni tanto ci sono delle parole, cazzo, come si pronuncia questa? Vado a vedere la pronuncia. Ma perché? Perché me la sono fatta con l'orecchio. Perché la dizione che si usa nel doppiaggio non è proprio al 100% la dizione che si impara tramite il DOP, capito? Ci sono delle parole che in italiano, per esempio, si dice parabrezza, e io non lo dirò mai nella vita parabrezza. Se io devo doppiare uno che dice parabrezza, non me ne vado, e come me, come tanti altri miei colleghi, io dico parabrezza, capito? Parabrezza, per forza, non posso dire parabrezza. E così ce ne sono tante altre, queste paroline che adesso, no, si sta attenti pure alla virgola. Ovviamente, sai, con tutti i social che ci sono, tutti possono dire qualcosa, tutti quanti possono criticare, ed è giusto che sia così. Però certo, a volte tu leggi delle robe su certi forum di doppiaggio che dici, vabbè, ti cascano proprio le braccia. Dici, vabbè ragazzi, ma vi state legando, vi state attaccando a una roba, a una parola che è stata detta invece di un'altra, ma guardate l'opera, vi è piaciuta, è stata bella, allora basta. Cioè, vabbè, i puristi della lingua italiana io non li sopporto.
Poi tra l'altro io amo vedere serie originali, cioè in originale, scusa.
Certo.
Ma tuttavia adoro il doppiaggio italiano, perché secondo me è uno dei migliori. Mi è capitato di andare in altri paesi e vedere serie doppiate, ho detto, oh mio Dio.
Quindi siamo molto scrupolosi su ogni cosa, no, ma io ti capisco, guarda, penso come te, anche facendolo questo lavoro, però mi metto dalla parte dello spettatore, anch'io se voglio vedere l'opera me la devo guardare in originale, non ci piove. Poi per comodità, per pigrizia, se vuoi, magari il sottotitolo mi dà fastidio, e allora magari me la vedo doppiata, e se è doppiata bene non me ne accorgo, se è doppiata male, oddio mio, devo cambiare, devo switchare subito audio immediatamente, e ultimamente mi sta succedendo sempre più spesso, vabbè dai, è così.
Senti, ci sono dei personaggi che hai doppiato ai quali sei più affezionato rispetto ad altri?
Sì, sicuramente. Guarda, al primo posto ci metto Daemon, per forza. Per forza, perché è quello che mi sono divertito con il quale mi sono divertito di più. Per 7-8 anni è stata bella, lunga, e quindi sicuramente ci metto lui come personaggio. Poi ce ne sono tantissimi altri. Per esempio c'è un personaggio che ho doppiato in una serie che si chiamava Queer as Folk,
Queer as Folk,
Brian Kinney. Ed è stata pure quella, sono state credo due stagioni, insomma, ma stagioni lunghe erano. È stata bella, è stata un'esperienza pazzesca, un viaggio incredibile. E lì un lavoro sul personaggio molto profondo, molto forte, perché comunque io sono eterosessuale, lui è omosessuale nella fiction, non so se lo è anche nella vita, non mi interessa.
No, Gale Harold è eterosessuale, sì.
Ok, quindi io ho dovuto lavorare tantissimo, perché io sono un attore e vengo dal teatro, quindi ho dovuto lavorare tantissimo su quello. E io mi ricordo che durante la serie, quando uscivo dal turno e camminavo, io mi sentivo lui. Era pazzesca sta roba, cioè ho rischiato pure di rimorchiare qualcuno qua e là, perché insomma lanciavo occhiatine, facevo cose, cioè a un certo punto c'è
lui è molto cool.
Anisim, aspetta un attimo, ferma un secondo, esci dal personaggio. No, vabbè, figurati, mi sono divertito tantissimo a doppiare quella serie, è una serie che ho amato, e il personaggio tantissimo, pazzesco, un personaggio pazzesco. Quindi quella è un'altra.
Bella Queer as Folk, l'ho anche vista tutta, non so perché non ti ho chiesto niente al riguardo, ma
vabbè, figurati,
adesso mi
scherzo.
sono ricordato, oddio, è vero, doppiava Brian in
Poi
Queer as
un'altra
Folk.
serietta, quella parliamo di una serie quando ero piccolino, però, ed era un cartone animato che si chiamava Rocky Joe, ed era un pugile, ed era un cartone giapponese. e mi sono divertito come un pazzo, ma se mi vado a risentire adesso sembro mio figlio.
Cioè, la vocina tutta così, cioè.
Perché ero piccolo, boh, 17 anni, 18 anni, adesso non ricordo quanti anni avessi. Anche quella però mi rimase molto impressa, è stata una delle prime serie da protagonista, e quindi bella, molto.
Senti, tu hai doppiato anche Frank di delle regole del diritto regole. Perfetto.
Sì, il manzo. È un manzo.
Io ho incontrato anche lui e ho incontrato anche Gail Harold. Mi sto rendendo conto che ho incontrato un sacco di gente che hai doppiato. E, com'è stata quell'esperienza delle regole del diritto perfetto?
Strana, nel senso che io non ho visto la serie ancora. E devo dire, ho fatto fatica a capirci qualcosa, perché quella è una serie che tu la devi guardare per capirla.
Certo.
Io facevo soltanto le piccole cose sue, le piccole scene sue, e basta. Quindi arrivavo, facevo e andavo. E credimi, ho faticato a capire la trama, per dirla proprio in parole povere. Per fortuna poi il direttore e l'assistente a doppiaggio ogni volta mi spiegavano: guarda che tu sei quello che ha fatto questo, questo e questo, stai facendo questo perché lei te l'ha detto qua. Mi spiegavano un po' tutto quanto e riuscivo a capire, ma a tempo 10 minuti, una volta uscito dalla sala io mi resettavo di nuovo e me la dimenticavo, che è una cosa positiva, perché questa roba io so già che mi aiuterà, perché sarà una delle poche serie che riuscirò a vedere avendola anche doppiata. Perché non mi ricordo una beniamata mazza. E allora me la guardo volentieri, capito?
Guarda,
e sì, dovevo conoscerlo, mi avevano invitato a Roma, credo a Piazza Esedra, lui era lì per una, non so che cosa c'era, una proiezione, una qualcosa.
Forse il Roma Fiction Fest, credo,
bravo,
perché io l'ho conosciuto lì.
È là, e c'era lì, l'hanno conosciuto alcuni miei colleghi, mi avevano invitato, però io non sono potuto andare, purtroppo, e sì. Infatti l'ho lisciato, mannaggia, vedi? Ad aggiungere lui anche sull'album delle figurine.
Vabbè, comunque in tua difesa devo dire che è una serie molto complicata e difficile da seguire generale, quindi...
Mi consola sta roba, meno male.
Sì. Senti, e al momento ci sono delle serie TV che ti stanno appassionando particolarmente?
Allora, ho visto The Umbrella Academy e mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta molto.
Fantastica, sì.
Poi ho visto e sto vedendo Boys, e vabbè, pazzesca, dissacrante.
Meravigliosa, cioè. Sì.
Sì, sì, sì. Adesso sono rimasto indietro di un episodio che è uscito venerdì scorso, però me lo guardo, okay. Guardo quello e venerdì questo, me li guardo. Perché poi uno alla volta non ce la faccio, cioè, è troppo poco. Abituati che vita a farsi le maratone e via. Queste diciamo delle serie abbastanza recenti. Poi, aspetta un attimo, vabbè, chiaramente, poi parlo di serie sempre recenti che mi hanno colpito, che mi sono piaciute molto, tipo Stranger Things, chiaramente, un piccolo capolavoro. È piaciuta molto la super la Casa di Carta. Mi è piaciuto tantissimo Trono di Spade. Poi tornando indietro, una delle serie che ho amato di più è Lost.
Ah, beh.
Ma ce ne sono tanti. Ti ripeto, guarda, io ne vedo tante di serie, quindi ne macino proprio tante, tante, tante. Adesso sto vedendo, per esempio, ahimè, per qualcosa che abbiamo detto prima, sto guardando, come si chiama lì, aspetta, no, la serie di Karate Kid, là.
Cobra Kai.
Cobra Kai, esatto, che è fighissima come serie, mi piace tantissimo,
sì.
Però c'è una voce che non riesco proprio a faccio fatica, ma una sola, una voce sola, una o due, che sono un po' così, diciamo un po' fuori ruolo, ecco, dai, per essere diplomatici.
Sta avendo un sacco di successo, tra l'altro, questa serie adesso su Netflix,
vero.
È esplosa in maniera incredibile. Riallacciandomi a questa cosa che hai detto delle voci poco adatte, comunque chi sceglie le voci per le serie TV e anche per i film a questo punto? E secondo te quanto influisce sul personaggio? Immagino tantissimo, ma lascio parlare te.
Ma guarda, chi le sceglie le voci? Dipende dal tipo di lavorazione. Normalmente per una lavorazione normale il direttore di doppiaggio sceglie le voci, no? A volte il cliente chiede dei provini, quindi il direttore di doppiaggio fa dei provini su magari, che so, i cinque personaggi principali, tiriamo a caso, e fa, mette, non so, due o tre voci su ogni personaggio. Fa i provini, lui mette una sua scelta, una sua preferenza, il direttore di doppiaggio, poi i provini vengono messi e portati, vengono portati dal supervisor, dal cliente, il quale dice: no, guarda, io preferisco sta voce piuttosto che quella, e lui sceglie le voci. E questo può essere un sistema, quindi o attraverso un provino, o semplicemente per la scelta del direttore, o se sei quasi obbligato a scegliere quella voce perché magari doppia quel personaggio o quell'attore da tantissimi anni, e quindi vabbè, quindi può essere anche quella una scelta. E questa roba, beh sì, influisce tanto, perché se magari è successo in passato che hanno provato a cambiare magari la voce di Tom Cruise su magari un film, e il pubblico ha cominciato a dire: no, che strana sta voce. Poi, voglio dire, non è che avevano scelto la voce del fornaio o del macellaio di sotto casa mia, no, avevano scelto una delle voci top, che era Riccardo Rossi. Però eravamo talmente tanto abituati alla voce di Chevalier che stonava, cioè è pazzesco, no? Rossi, Riccardo non può stonare mai. Invece al pubblico questa roba non era piaciuta. A me invece è piaciuto molto Riccardo invece. Comunque sia, c'è stata una mezza sommossa popolare, e quindi alla fine hanno, e la voce di Tom Cruise è tornata a essere quella di Chevalier. E vabbè, sono successe anche in altre occasioni, con altri attori, qua e là, a destra e a sinistra. Quindi, vabbè, sì, c'è tanto da raccontare su questo.
Beh, è come se adesso io ascoltassi un'altra voce su Jude Law, sarebbe un po' strano, no?
Pure per me. Cioè, cazzo, no, non va bene.
Ma adesso anche su Ian Somerhalder, assurdamente. Anche
l'hanno,
se...
messa, l'hanno messa, l'hanno doppiata. Ha fatto un'altra serie.
Sì, Beowars.
Esatto, non mi hanno chiamato, non mi hanno detto niente, l'hanno doppiata, e arrivederci. Lì ci sono rimasto un pochino male, dire. Sono rimasto un pochino male perché, sai, una telefonata.
Ci credo.
Me la sarei aspettata. Mi ha chiamato il doppiatore dicendo che aveva fatto il provino, perché hanno fatto anche i provini proprio. Che tra l'altro la voce che hanno scelto è la voce di Stefano Crescentini, che doppiava Stefan Salvatore in, sì, Vampire Diaries.
Sì, è vero.
Quindi forse per chi guardava Vampire Diaries, guardare Beowars.
Sì, è stata cancellata, tra l'altro.
Ah, non lo so.
Sì, dopo una stagione è stata cancellata.
Vabbè, perché non lo doppiavo io, no? Okay. sì, magari. Avevi questo potere.
Un peccato però, un peccato.
Chissà, magari tornerà e mi chiameranno, non lo so. Funziona così, guarda, soprattutto i primi anni che tu doppi un attore. Poi, ripeto, adesso con Jude Law mi chiamano sempre. A parte un paio di occasioni sono successe qualche anno fa, in cui hanno cercato di bypassarmi, di mettere altre voci, ma perché era giusto così, perché ognuno può, e non è che io ho firmato un contratto su di lui, no? Poi però è sempre tornato.
Beh, comunque è strano vedere un cambio voci, come è strano vedere un cambio di cast. Per me è la stessa cosa, praticamente, quasi. Quindi... sì. Viva, grazie. Sentire sempre le stesse voci sugli
dai stessi. Speriamo, dai, ci si affeziona, dai, io veramente mi affeziono alle voci, e quando me le cambiano rimango, perché riesco ancora a essere, cioè io mi stacco completamente dal mio lavoro quando guardo qualcosa doppiata, perché sennò non potrei vedere nulla doppiato, perché ci si conosce, no? E allora mi stacco completamente e mi affeziono alle voci. E ancora adesso, pensa, dopo 46 anni, io dal 73 che faccio il doppiaggio, fai i due conti, dopo tanti anni ancora mi emoziono quando a volte incontro un collega e magari sto guardando una serie, mi è successo, che ne so, con Massimo Rossi, stavo guardando Designated Survival, la serie lì, ero in fissa con quella serie in quel periodo, e capito in uno studio di doppiaggio dove c'era Massimo, e ti giuro, quando l'ho visto mi sono emozionato, ma mi sono emozionato pure, pensa, con Stranger Things, hai presente? Sì. Hai presente? Sì. 11, sì. La ragazzina, ok, quando ho conosciuto lei, la doppiatrice, che vuol dire una persona deliziosa, carina, gentile, e lei pure era emozionata perché conosceva me, perché mi conosceva come voce di Jude Law, come voce di Demo. Eravamo tutti e due emozionati, però sai, io insomma avevo quasi 50 anni quando l'ho incontrata, e lei ce ne aveva 13, e faceva un po' strana sta cosa, però ti giuro ero proprio emozionato. Poi gli ho chiesto anche un saluto audio per mia figlia, con la scusa di chiederlo per mia figlia.
No, ma ci credo, perché anch'io sono emozionato a parlare con te, perché hai doppiato serie che amo alla follia, quindi immagino la bellezza di incontrare qualcuno che ha prestato la voce a personaggi. Insomma,
però mi prendono in giro, cioè sì. I miei colleghi mi prendono, certo, mi prendono in giro, cioè, perché dice, ma cavolo, sei uno di noi, però che devo fare? Cioè, più forte di me, è emozione, che devo fare? Vabbè, dai.
Senti, per chiudere, posso chiederti per Instagram un saluto alla Demon? Cioè, magari un ciao fratellino?
Certo che me lo puoi chiedere. Per Instagram?
Sì.
Ma a chi lo devo dire, però? Ciao Instagram. Ciao
facciamo Instagram. Facciamo che lo dici i fan italiani di The Vampire Diaries, dai, così racchiudiamo un po', okay, tutto il fandom.
Va bene. A tutti i fan di Vampire Diaries qui da Mystic Falls, un saluto da Demon Salvatore. Ciao fratellini.
Fantastico, grazie mille, davvero ti ringrazio tantissimo, è stata una chiacchierata super interessante. Io ti taggerò ovunque sui social, quindi dai, seguite in massa Nisim, e guardate The Vampire Diaries, fate un bel rewatch in onore di questo episodio del podcast, e io vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!